sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio lo Xiaomi Redmi 12 con tripla fotocamera da 50 megapixel è tuo a solo 149 euro. Perché 1 euro batte forte sempre.
Marco Benedetti, attore e doppiatore professionista, performer, benvenuto ai Cogito Studios.
Grazie, Riccardo.
Come stai? Tutto bene? Come è andato il viaggio? Tutto a posto? Hai trovato inciampi o è andato tutto liscio?
No, devo dire che tutto liscio.
L'unico inciampo sarà questa cogitata. Pronto per inciampare? E prima di partire sappiate che Marco è la voce della sigla di Daily Cogito, quindi noi sentiremo la sigla fatta in diretta come sempre dopo la sigla.
Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer. E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie.
Grande, abbiamo avuto la sigla in diretta. Che bello, che bello, che bello. È un momento alto per la community, anche perché Marco è un membro attivo di questa community e insomma partecipa alle discussioni. E quindi è bello averti qua veramente. Però sai, pensavo che visto la tua presenza, potremmo fare anche qualche variazione sul tema della sigla.
Beh,
tu che ne dici?
No.
Possiamo fare qualche variazione?
Ma secondo me sì.
E allora via con la nuova variazione della sigla di Marco Benedetti. 3, 2, 1.
Sei sempre su Daily Cogito, il podcast di Fed Samber. E chi non lo ascolta fa bene.
Grazie.
Gli insulti gratuiti a Fede sono sempre ben accetti al Cogito Studios. Bellissimo. Un'altra variazione sul tema?
Un'altra variazione.
Dai, 1, 2, 3.
Sei su Muschio Selvaggio, il podcast. E chi lo ascolta dovrebbe cambiare idea.
Oh, abbiamo avuto anche il dissing.
Ecco.
Ciao, un abbraccio a Fedez e Luis, ma ci mancherebbe, vi vogliamo un gran bene. Però abbiamo voluto approfittarne per qualche variazione sul tema. Senti qua, è la prima volta che abbiamo qui ai Cogito Studios un doppiatore. E il doppiaggio è una tematica a cui io mi sono sempre sentito distante, semplicemente perché io da... quasi sempre, ove possibile, ho ascoltato e visto film in originale. L'ho sempre trovato anche un esercizio mio per l'inglese, ma anche per il francese. Ho sempre cercato di ascoltare in originale.
È una serie in svedese?
Serie in svedese diventa difficile, però ho partecipato qualche anno fa come giudice a un festival del cinema in cui c'erano film finlandesi, svedesi, erano in realtà non ridoppiati, ma in svedese e finlandese con i sottotitoli. Ed è stata un'esperienza mistica non da poco. Lì in realtà era una scelta artistica del festival, far sentire le voci degli attori. E quindi io sono sempre stato distante dal mondo del doppiaggio. E però mi rendo conto che qui in Italia c'è una cultura vastissima del doppiaggio.
Sì.
Come questa cultura è stata impattata da questi nuovi media che molto spesso hanno invece proposto cose appunto in lingua originale e molto più pubblico rispetto a ieri ascolta le cose in lingua originali?
La domanda è più complessa di quello che sembra, nel senso che allora, innanzitutto dobbiamo distinguere, secondo me, dal periodo pre-esistenza dei reality show e post-reality show, nel senso che prima dei reality c'era una minor programmazione di contenuti, nel senso che c'erano meno canali, fondamentalmente.
Sì.
Più o meno in quel periodo, in corrispondenza, è iniziato l'aumento dell'offerta dei canali televisivi, parliamo di digitale terrestre.
Sì.
All'inizio. E quindi in quel periodo, come dire, si è fatta una cosa un po' che a posteriori a me risulta un po' strana, nel senso che si è aumentato il numero di canali pensando forse che la gente guardasse di più la TV.
Certo.
Mentre per me è sempre stato, fatto sempre questo esempio, come se tu in una città che ha sempre lo stesso numero di abitanti apri 20 supermercati in più. Non è che la gente mangia di più.
Cosa no? Che succede peraltro? Qui a Schio siamo sempre quei 40.000, ma hanno aperto 12 supermercati in più.
Ecco, e il problema è stato che quelle ore andavano riempite di contenuti.
Sì.
E spesso si sono usati i contenuti, siccome ovviamente il valore commerciale di quelle ore è diverso perché si sparge il pubblico su quelle ore, contenuti che fondamentalmente dovevano costare un po' meno. Da lì, l'espansione dei reality, l'inizio dell'uso del doppiaggio in un modo un po' diverso dai soliti documentari. È iniziata un'epoca dove si... questo doppiaggio, simil doppiaggio, detto anche simil sync, no? Cioè un doppiaggio dove tu vai a coprire con un voice over le voci che senti dei reality, certo. Non sei proprio perfettamente a sync, più o meno
però
ci stai sopra.
Va bene così.
E quello già ha impattato nella, perché ha creato qualcosa che prima non c'era, mm-hmm. perché fondamentalmente prima si andava soprattutto a sync, oppure c'erano i documentari in formato standard, no? Certo. Quelli vecchio stile. Dopo cosa è successo? Che l'avvento delle piattaforme ha aumentato enormemente i contenuti, in effetti. Quindi ci sono più contenuti. Però non a tutti i contenuti è data la possibilità, dal punto di vista anche economico, se vogliamo, di poter essere doppiati con lo standard che c'era una volta per i prodotti seriali o i prodotti filmici in genere. Mm-hmm. Perché ci sono standard di tempi di consegna, di produzione che si sono imposti. E questo ha prodotto un bello sconquasso nel settore. Quindi in realtà dal punto di vista produttivo ha impattato bene per la quantità di lavoro, ma per certe cose male per le modalità e per la qualità con cui mm-hmm. si realizza questo lavoro.
Certo.
E siccome per me il doppiaggio ha senso di esistere se fatto molto bene, anzi il doppiaggio bello è quello di cui tu non ti accorgi.
Certo.
No? Ovviamente questa cosa ha creato appunto dei problemi agli addetti ai lavori. D'altro canto, l'avvento delle tecnologie come per esempio YouTube stessa, per esempio, e una serie di tecnologie legate al videomaking,
sì.
ha permesso a molte persone di esercitarsi da casa anche nel doppiaggio.
E anche improvvisarsi magari.
E anche spesso. Improvvisarsi. E questo, abbinato alla quindi la maggiore offerta di corsi, mm-hmm. prima non c'erano dei corsi di doppiaggio, quando okay. ho cominciato io ce n'erano pochi, io ho cominciato più o meno nel 2003,
sì.
E c'erano pochi corsi di doppiaggio, pochissimi, ed erano appannaggio soprattutto di persone molto appassionate, mm-hmm. perché prima non era così di moda la conoscenza di questa professione. Questo poi tra l'altro fa anche il paio col discorso della recitazione in genere, perché prima per proporti per un provino come attore di solito dovevi stampare il tuo curriculum, stampare le foto, mandarle al casting, sì. no? Quindi spedirle, ed è uno sbattimento che magari non tutti si prendono, non è che uno tipo si alza la mattina, adesso poi lo fa l'attore, no?
Certo, certo, certo.
Stessa cosa col doppiaggio, cioè per esempio nell'ambito del doppiaggio delle pubblicità, cioè dello speakeraggio pubblicitario, mm-hmm. prima dovevi prendere un CD, masterizzarlo con le tue tracce audio, spedirlo,
certo.
e questo implica un impegno, un lavoro. Adesso è tutto molto più accessibile. E da un lato, se questo è una comodità, dall'altro, ovviamente, come hai detto tu, attira molte persone che pensano sia una cosa facile da fare.
Certo, e questo è una cosa molto interessante, su cui io rifletto molto spesso, perché io mi rendo conto che anche quello che faccio io, in realtà, è stato il prendere un mondo che prima aveva dei criteri ben precisi per l'accesso. Cioè, nel 95, se volevi scrivere un libro di filosofia, dovevi avere un certo percorso, alcuni titoli molto precisi, dovevi avere l'endorsement anche di un relatore di livello e queste cose. Con l'avvento di internet questa cosa è venuta meno, e quindi io stesso mi sono posto il problema di dire, ah, cazzo, non devo più fare tutto quell'iter, che peraltro mi andava anche molto stretto, perché io poi non ho continuato l'università, perché proprio avevo visto certi meccanismi che non si confacevano a quello che io voglio. E quindi YouTube, i podcast, mi hanno permesso di, sotto certi punti di vista, non tanto saltare la fila, perché comunque l'iter c'è stato ed è durato qualche anno, però cambiare il modo con cui si arriva a compiere certe cose, ad avere certe opportunità. E questo si è massificato in tutti i campi.
Sì.
E anche quello che tu stai dicendo è la tecnologia, da un lato, e la visibilità dall'altro, ti ha permesso di accedere a un mondo in cui prima accedevi soltanto con un certo tipo di... Anche...
No, è che non c'è una, in realtà non c'è una prassi consolidata di accesso a questo okay. lavoro, però quantomeno c'era una sorta di, come dire, gavetta.
Selezione, cioè, anche.
La gavetta vuol dire che tu andavi nelle sale ad assistere al doppiaggio e facevi, appunto, stavi lì ad assistere. Assistere vuol dire che tu stai lì, però dovevi già avere una formazione attoriale comunque, mm-hmm. o avere fatto esperienze da attore, no? E già questo oggi non avviene a volte, perché si fa il corso e si pensa di poter fare il doppiaggio senza avere un certo background. E una volta assistevi, appunto, a un certo punto, a furia di assistere, magari ti facevano entrare in sala a dire una battutina, a dire... Come diceva, mi ha insegnato una direttrice con cui ho lavorato, che mi insegnava, che era un grande, diciamo, padre di questo mestiere, Renato Izzo, diceva che si comincia dicendo il pranzo è servito e si arriva nella carriera a dire servitemi il pranzo, no? Per dire diciamo, tu entri dicendo queste battutine e dopo inizi magari a essere proposto per dei personaggi se funzioni. Mm-hmm. Il problema è che adesso, appunto, questo tipo di gavetta, per tanti motivi che è lungo spiegare, è difficile anche farla, perché adesso, per esempio, per dirti, entrare nelle società, una volta suonavi, entravi, cioè ti mettevi d'accordo, adesso c'è tutta una normativa di sicurezza, non si può sapere i prodotti che si fanno, sono molto blindati, no? Mm-hmm. Addirittura mi è capitato di fare un film con il titolo del film... addirittura non era quello vero neanche sul copione stesso che eravamo messo, come se io poi non sapessi che film sto facendo, però nel senso,
ma dai, interessante,
sì,
questo
sì, c'è tutta una tutela esagerata anche, mm-hmm, a volte della privacy, che va addirittura a essere più realista del re, no?
Nel senso, poi a volte, se non sbaglio, se tu devi fare un lavoro di doppiaggio, tipo, tu non hai neanche tutto il copione.
No, c'è tutto. Allora, c'è tutto il copione, c'è.
Ah.
Diciamo che guardi gli anelli che hai da fare. Gli anelli sono le scene che devi doppiare, no? Si chiamano anelli perché una volta, quando c'era la pellicola, erano dei ritagli che venivano, okay, messi, quindi tagliati ad anello, e si facevano girare, per quello si chiamano anelli. È una scena di circa un minuto, no? Fondamentalmente, okay. Però tu vedi la tua, però non è che tu dopo metti a leggere tutto il copione.
No, perché no, questo magari me lo smentisci, però qualche tempo fa sono stato in uno studio di registrazione in cui si stava registrando una stagione di una serie molto importante, e il tecnico mi ha detto: renditi conto che i doppiatori che vengono qua, per contratto, non possono accedere all'intero copione, ma hanno soltanto delle parti.
Okay, no, aspetta, sì, è possibile.
Okay. Ah,
che
questo,
succeda.
Ok,
sì,
okay,
sì,
okay,
no,
okay.
Adesso... Non mi pare mi sia capitato, però può essere che succeda, sì, okay, sì, questo può essere.
Sì.
Adesso forse mi ricordo esattamente, comunque può succedere, non ho detto, mm-hmm, che non possa, però normalmente di
non
solito
succede.
Si ha il copione,
okay,
sì,
okay, okay.
Meno la mia esperienza. Cos'è che volevo dire? No, che adesso cosa succede? Che questo background di recitazione, da un lato, non è più così dato per scontato.
Sì.
E esistono un po' di altre dinamiche, no? E il fatto che esistano i prodotti come i reality, mm-hmm, ha permesso, per esempio, che alcune persone che magari avevano una voce che funzionava, o comunque che si vedeva che erano spigliate, iniziassero subito a lavorare facendo dei turni abbastanza pieni di roba, no?
Sì.
E quindi questa forma di gavetta non è più quella di prima, è un po' diversa, no?
Certo.
Già il fatto di allenarsi su un prodotto che non è async, precisamente, mm-hmm, ma è un simil sync, un voiceover, beh, già partire con quello è già diverso. D'altra parte, non è che ci sia molta scelta da un altro, mm-hmm, lato. Però, vedi, è cambiato un po'.
Sì.
E non esattamente per il meglio, secondo il mio punto di vista.
Quindi tu dici che comunque si è abbassata anche la qualità da questo punto di vista.
Quanto, si è abbassata mediamente, sì.
Quanto è importante la formazione attoriale? Perché anche lì, sai, io nel corso dei festival passati ho conosciuto altri doppiatori e io ho visto che, per esempio, c'è proprio una spaccatura da questo punto di vista. Alcuni ti dicono, no, la formazione attoriale di teatro è fondamentale perché ti permette un atto di immedesimazione e, diciamo così, ti permette di incarnare la voce che stai doppiando in modo molto più efficace. Altri invece ti dicono che sono due lavori completamente diversi. Tu ovviamente hai formazione attoriale.
Sì, allora, io ho studiato recitazione in diverse scuole, di cui una con insegnanti americani inglesi, che è l'ultima che ho fatto per 5-6 anni.
Quelli che ti hanno insegnato gli scioglilingua inglesi,
esatto,
con cui ci siamo dilettati prima,
sì,
di questa live.
E poi ho fatto spettacoli teatrali, eccetera. Allora, il discorso è, se tu nasci in un ambiente dove da bambino riesci a entrare, questa è la mia opinione, riesci a entrare da bambino nel settore, sei avviato, probabilmente facendolo da bambino acquisisci, diciamo, un'innata capacità. E ci sono dei colleghi che sono bravi, perché è un po' il loro mondo. Io, per esempio, mm-hmm, stessa cosa col teatro. Un mio carissimo amico, per n motivi, ha iniziato a fare teatro quando aveva 4-5 anni con un grande regista,
mm-hmm,
e lui non è che ha studiato recitazione, però lavorando a quei livelli, facendo delle tournée, mm-hmm, con quelle persone lì, è ovvio che impari, no? Quindi impari. Secondo me, però, per diciamo, non c'è un punto di arrivo nella formazione attoriale, cioè si può sempre migliorare. E mettersi in discussione, cercando di fare delle cose, magari anche a teatro, appunto, difficili, diverse, ti aggiunge sempre qualcosa, perché può capitare la volta che tu trovi davanti a te da doppiare un attore, perché spesso magari attori anglosassoni hanno una formazione comunque solida, teatrale, specialmente quelli inglesi o quelli russi, per esempio, anche. Mm-hmm. E quegli attori lì, a volte, sai, sono belli spessi da doppiare. Non è che...
certo.
E lì, se tu non hai un background di un certo tipo, puoi essere in difficoltà o puoi ricadere in alcuni cliché.
Mm-hmm.
Perché poi un'altra cosa che mi disse Maria Pia Di Meo, che è la doppiatrice di Mary Streep,
okay,
in cui io feci una lezione privata molti, molti anni fa, no? E così, chiacchierando, mi disse questa cosa che mi restò molto impressa già allora. Mi disse, sai qual è la differenza tra i più giovani oggi e quelli quando eravamo giovani noi, tra virgolette? Diceva, oggi sento appunto i giovani tutti un po' uguali tra di loro, no? Invece all'epoca, diceva, avevamo tutti la nostra forte personalizzazione, personalità, mm-hmm, nell'interpretazione. E questa cosa un po' è vera, secondo me, ed è dovuta anche alla formazione.
Certo, certo.
Questo tipo di
formazione. Sai dove l'ho sentita questa differenza qua? Io sono ormai da un anno a questa parte un assiduo ascoltatore di audiolibri. Negli audiolibri questa cosa si sente. Per esempio, mi viene in mente uno che credo che tu conosca, che è Massimo Popolizio.
Madonna.
Popolizio con Pastorale Americana è, bravissimo, riuscito a farmi rivivere un libro che già amavo. Pastorale Americana di Roth è uno dei miei libri preferiti. Io ho cominciato ad ascoltare l'audiolibro così per curiosità, è stato uno dei primi che ho ascoltato quando ho cominciato ad ascoltarli, e mi ha aperto, cioè mi ha veramente cambiato la percezione di alcune scene con questa voce che è talmente unica, ma non solo per la voce in sé per sé, non è soltanto un fattore, è proprio l'uso della voce. Quando, per esempio, ci sono momenti di sofferenza in cui lo svedese, questo personaggio straordinario, meraviglioso, eroico e tragico al tempo stesso, vive la tragedia di sua figlia, che, insomma, non voglio spoilerare il libro, ascoltatelo, leggetelo, è un capolavoro totale, la sofferenza che sentivi nella voce, a volte sussurrata, è una cosa incredibile che mi ha commosso, è riuscito a farmi vivere un ventaglio di emozioni che il libro non era riuscito a farmi vivere in quel modo. E poi invece ascolto tanti audiolibri di bravissimi lettori, che però io sento che non c'è lo stesso aspetto. Ora, è evidente, io non posso pretendere che ogni audiolibro abbia quel tipo, perché poi dipende anche da tanti fattori, sì, ovviamente dipende da quanto si è investito, dipende da quanto tempo, dipende da tanti fattori. Però trovo che... molto spesso manchi e sia molto...
Gli audiolibri sono un'attività molto stancante,
sì,
te lo dico. Io ne ho fatti 4-5 e è molto impegnativo.
Mm-hmm.
E quindi poi dipende sempre anche un po' dalle condizioni in cui sei messo,
certo,
a farlo.
Certo. Mi dici un titolo che hai fatto come audiolibro? Perché io non ti ho mai ascoltato in audiolibro.
Guarda, secondo me il più... veramente il più difficile, anche più, sì, bello, è Il rituale del male di Granger. È l'autore dei Fiumi di Porpora.
Sì, 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 sì.
È un bellissimo...
Il Fiume di Porpora è bellissimo.
Esatto, lui è un bellissimo thriller. Molto. La cosa fighissima di questo libro... Allora, intanto, distinguiamo una cosa. Negli audiolibri può succedere che tu leggi tutto il libro, o ci sono a volte dei libri dove c'è quello che fa il narratore e alcuni fanno altri personaggi. Io ho dovuto fare tutti i personaggi,
okay,
comprese le donne.
Ok.
Però questo è un libro che sembra veramente è come se fosse un grosso film, molto, con i personaggi molto, molto approfonditi e molto caratterizzati.
Sì.
E quindi ti trovi davanti a una serie di difficoltà, a fare le voci delle donne, come fai, ma faccio una caratterizzazione, no, però aspetta, poi devo farne 25 però diverse, devo stare attento a cosa faccio. Insomma, a parte quello, però il libro è veramente bello perché è un thriller che ha una strategia incredibile, è un colpo di scena pazzesco, e quindi è un thriller che è disegnato con una strategia bellissima, sono più di 700 pagine, sono 20 ore di audiolibro, credo.
Porca miseria.
Sì, 21, 22, andava così. E però, allo stesso tempo, il narratore si pone, diciamo, in una... è un narratore non onnisciente, no? Però è come se fosse nella testa di ogni personaggio, e quando narra cambia lo stile della narrazione a seconda di chi è la persona di cui sta narrando il pensiero, e lo fa in un modo che è veramente diverso da un personaggio all'altro, e che sembra a volte proprio lisergico, allucinato, dice delle battute, è veramente proprio un francese libertino, proprio bellissimo, con questa libertà,
sì,
proprio di linguaggio fantastica, e quindi è veramente bello, perché sembra un pazzo, però quando capisci la strategia del thriller, capisci che in realtà è geniale.
Razionalissimo.
Scusa.
Su Daily Cogito sì. Le parolacce. No,
mi ha molto colpito ed è molto, molto bello. È un libro veramente bello.
È interessante, interessante. Sì, io mi sono appassionato agli audiolibri. Devo dire che ancora non ho trovato nulla. Ascolterò questo qua perché io ho letto i film di Porpora un bel po' di tempo fa. L'ho amato. Quindi adesso mi ascolterò l'audiolibro e poi ti farò sapere quanto popoliziesco sei stato. Popoliziesco. No, senza che sia un libro di James Bond, scusatemi, questa è stata, questa non l'hai pensata tu, l'avresti scritta
giuro
in chat.
No.
Vabbè, ok. Comunque, torniamo a noi. Sul fatto del doppiaggio,
sì.
Ok, tu hai parlato di questo iter, ma oggi, per esempio, una persona che si è appassionata,
sì.
Se vuole arrivare lì, cos'è che dovrebbe fare?
Il problema è che oggi c'è il... La cosa assurda è che c'è il rischio che questa professione sia, non so, se, non dico che non esisterà più, però io comincio ad avere dei seri dubbi, perché oltre a tutti questi problemi che ti ho detto, abbiamo un problema di tecnologia, nel senso che c'è un software adesso che si chiama Deep Dub, che permette di creare una voce sintetica, con la quale, insomma, ho sentito la narrazione di un documentario che, insomma, sì, non era proprio... perfetta, però non era neanche male, insomma,
okay.
a volte dico è meglio questa di alcune cose
che si sentono in gioco,
no, okay, nel senso, okay. E quindi non so quanto tempo ci metterà questa tecnologia, se sarà implementata, se ci saranno problemi, però sono quelle cose che ti angosciano un po' comunque, no? Cioè dici, caspita, e io ti dico sinceramente, non voglio scoraggiare, perché poi anche tante persone che mi sono vicine dicono che non dovevo, però io ho investito in questo lavoro a suo tempo e non so se oggi avrei la forza di investire quello che ho investito, diciamo, da esterno al settore, senza avere raccomandazioni,
okay.
Nessun tipo di vantaggio, okay. Di agganci,
sì.
Quello che ho investito all'epoca, oggi, nel senso che non so se appunto ne varrà la pena.
Non lo vedi tanto futuribile,
no,
insomma,
nel senso
questo.
Secondo me, per avere, allora, per come sono abituato io, per la mia idea, ci vogliono alcuni anni di professione continuativa per dirsi professionisti,
sì.
Ecco, accumulare questi anni oggi non è così semplice.
Sì, sì,
e,
sì.
Per carità, se uno è, allora ti spiego, se uno è uno che ha una voce veramente interessante, non significa bella necessariamente, però interessante, che serve, ed è uno che si sente portato e ha un background di recitazione, allora dico sì, vale la pena, perché può essere che serva, che ci sia spazio, però è una cosa veramente difficile.
Certo.
Ci sono esempi, però è difficile.
Sì, sì, sì.
E rispetto a quando ho cominciato io, che eravamo molti di meno a provare, no? Quelli che hanno cominciato con me, quasi tutti sono diventati professionisti. Oggi invece non è più così.
Non
sia
così.
Perché sono tanti tanti che cercano di farlo e sia per tutti i motivi che ti ho spiegato prima.
Certo, certo.
Così, insomma.
Quindi è assurdo, c'è un aumento enorme della possibilità per il numero di narrazioni, però dall'altra parte...
Sì, aumento della possibilità, però c'è sempre questo problema, no? Che il valore di mercato deve essere in qualche modo compensato. Cioè,
sì, certo.
Quello
certo,
che ti dicevo,
certo.
Cioè, ci sono dei contenuti su cui si investe di più e altri...
Sì,
meno.
Sì, ovvio. Leggevo un articolo, te l'ho accennato prima di cominciare, che è molto interessante, era proprio stamattina sul Post, in cui dicevano, guarda caso, gli americani cominciano a scoprire il doppiaggio,
sì.
Perché fino a questo momento, voglio dire, alla fine dei conti il 95% delle cose che vediamo che non siano italiane sono... di lingua inglese. Però negli ultimi anni questa cosa è un po' cambiata, perché adesso con La Casa di Carta e con Dark, che è in tedesco, La Casa di Carta in spagnolo, quindi cominciano ad aumentare le narrazioni in lingue extra anglofone. E quindi gli americani che hanno cominciato a vedere queste cose, ed è uno dei benefici secondo me di Netflix, è che hanno cominciato a dire, oh, io non c'ho mica voglia di ascoltarmi La Casa di Carta in spagnolo, lo spagnolo, io americano, ma chi se lo ascolta lo spagnolo? E quindi sta crescendo il mercato dei doppiatori oltreoceano. Questa cosa è quasi, è ironica, mi verrebbe da dire.
Ma no, ma in realtà, perché no, alla fine comunque ci sta, nel senso, effettivamente noi avevamo già parlato anche con altri colleghi dell'aumento delle ore doppiate nel mondo.
Sì.
Quindi sì.
Sì.
Esiste. Tra l'altro adesso esistono delle grosse multinazionali del doppiaggio che doppiano in tantissimi paesi con gli stessi, diciamo, sono multinazionali che sotto lo stesso nome, sotto lo stesso brand, doppiano in tantissimi paesi.
Sì.
E soprattutto per Netflix ci sono la stessa società fa tutte le edizioni, no, di quel
Vedi.
Prodotto per,
ah, pazzesco,
per ogni
pazzesco.
Spesso succede così. secondo me rimane il fatto che è giusto che lo spettatore abbia la possibilità di scegliere, come cioè un vantaggio della tecnologia di oggi è che tu puoi tranquillamente scegliere la versione che vuoi, cioè la versione originale o quella doppiata. Io lo trovo un vantaggio in più per lo spettatore, quindi tutta la polemica che dice ah ma non ci dovrebbe essere, a parte che appunto voglio vederti a vedere una cosa in una lingua tipo norvegese. Io ho doppiato una serie norvegese, Stockholm Requiem, molto carina, un poliziesco, dove facevo un personaggio che aveva una disabilità.
Ok.
Era molto difficile perché dovevi trovare la giusta misura, no? Perché l'attore era molto bravo e non deve sembrare, capito, la macchietta, però allo stesso tempo...
È molto difficile.
Sì, sì, esatto.
Molto difficile.
E appunto era una serie in norvegese. Cioè, è un...
No,
poi ci sono delle serie turche anche, per esempio, adesso
tipo Sofagate. Ah no, no, non è una serie, scusate, non è una serie.
E quindi dico, sì, uno dice ah ma il doppiaggio, però se tu non o sai le lingue perfettamente, se no io cioè, i sottotitoli sono un po' per me una rottura a volte.
Sì, 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 sì,
io,
sì.
Anch'io guardo delle cose in originale, ma solo perché appunto avendo studiato recitazione in inglese lo capisco.
Ma io devo dire, i sottotitoli ormai in inglese li metto per abitudine, ma ormai non li seguo più. Poi invece capita di vedere cose particolari. Sai, qualche tempo fa mi è venuta in mente una cosa. Qualche anno fa, tu devi sapere che io sono cresciuto con i miei genitori appassionatissimi di tutte le serie fiction degli anni 90 legate alla mafia. La Piovra. I miei genitori hanno visto 16 volte La Piovra. E io da piccolo venivo messo di fronte a questa cosa, che peraltro era terrificante, perché tipo, non so, mitizzava la figura del mafioso, e invece i poliziotti che morivano stava e gli diceva. E qualche anno fa mi è capitata una cosa incredibile, non mi ricordo neanche come, ma su internet mi hanno mandato un link ed era La Piovra ridoppiata in inglese. Era qualcosa di terribile, terribile sia per l'incapacità del sincrono, cioè veramente andavano fuori con le parole, andavano fuori rispetto al labiale.
Ma all'epoca poi...
Ma no, è una cosa recente.
Recente?
Era un ridoppiaggio di 7-8 anni fa, e non ti parlo
però è già un po' di tempo
fa. Oh, porca miseria, e diciamo, dov'è? E questa qua era uscita in un emittente comunque abbastanza importante, quindi... E quindi lì mi sono reso conto e ho proprio pensato, beh vabbè, in fin dei conti forse gli inglesi non sono stati... Gli americani sono stati abituati a doppiare, non hanno una scuola di doppiare piaggio come noi la conosciamo. Questa cosa è vera o è falsa?
Ma Dio, allora, gli americani fondamentalmente doppiavano soprattutto cartoni animati, e quindi prima della realizzazione dell'animazione viene fatto l'audio. Credo che adesso le cose siano migliorate.
Okay. Nel senso penso che negli ultimi
però
anni...
Però sicuramente la nostra tradizione, secondo me, è veramente una tradizione artigianale, che non rientra nella... quel tipo di cultura, secondo me.
Ho capito,
cioè,
ho capito.
Comunque resta una forma di servizio a un prodotto lì.
Certo.
No? Per quanto noi abbiamo proprio una tradizione che è fatta di maestri, no? Sai, di tracce, no? Quindi è diverso, è una cosa che facciamo da un sacco di anni, dagli anni 30, insomma. Quindi è diverso, è proprio... è difficile paragonare.
Difficile paragonare.
Sì, una cosa interessante è che c'è una serie italiana di Netflix che non nominerò, che non era particolarmente apprezzata dal pubblico della recitazione, dai commenti che ho visto su Instagram, sull'account di Netflix, e alcuni italiani dicevano che la seguivano meglio in doppiata in inglese.
Dai,
perché era meglio da sentire.
Forse ho capito di quale serie stai parlando. È una serie con degli adolescenti.
Non farò il nome. Comunque è successo, ecco.
Sì, no, ma ho capito, ho letto anch'io quelle critiche. E peraltro adesso negli ultimi anni, e so che anche tu l'hai fatto, è cresciuto molto il doppiaggio nei videogiochi.
Sì, certo. Soprattutto è cresciuta l'attenzione che viene data. Prima veniva fatto un po' così alla carlona, inizio. Infatti ci sono dei bellissimi video di YouTube che recuperano i doppiaggi peggiori dei videogiochi degli anni passati. Sono cose agghiaccianti. La gente tipo straniera che parla in italiano.
È vero. Ricordo, ho dei ricordi incredibili.
No, a me piace molto il doppiaggio dei videogiochi, devo dirti, perché sono appassionato dei videogiochi. Ovviamente mi piace. Alcuni miei colleghi invece non sono appassionati.
Certo.
Però sicuramente la cura che ci si mette è aumentata. Purtroppo il sistema di lavorazione dei giochi non permette spesso di vedere le immagini, o se permette di vederle sono spesso ancora incomplete, non definite.
Ok.
E quindi sono lavori un po' così all'impronta, diciamo.
Certo, certo.
Adesso in realtà appunto succede invece che ci siano le immagini, prima non succedeva così spesso, oppure succede che si doppi sul motion capture degli attori, mm-hmm. che anche quello è interessante. C'è un gioco, sì. Battlefield, mi pare, sì, che avevo doppiato con questo sistema.
Ok.
E niente.
Qui tu vedevi le scene con gli attori.
Vedevo le scene con gli attori, avevano il green screen, no?
Ok.
E avevano una stanza con degli, tipo, non so, dei cubi.
Sì,
no?
Sì, sì.
E
sì.
Loro pieni di sensori si aggiravano con il.
Ah, ok. Quindi,
e dopo la scena veniva costruita su quello, no? E tu doppiavi guardando la scena e anche c'era la faccia dell'attore in uno schermo che vedevi il dettaglio della faccia.
Interessante.
Allora, sicuramente i videogiochi rappresentano, credo, il grosso dell'industria dell'intrattenimento ormai, nel senso che il giro d'affari dei giochi è più alto di quello del cinema.
Assolutamente.
Quindi,
poi la pandemia ha tirato l'ultima stroncata proprio.
Sì, allora, il cinema come sbigliettamento sì, in realtà poi è cresciuto il digitale, sì, si è ridotto un pochino il giro del... però di 10 miliardi di dollari, non tantissimo. Comunque sì, i giochi sono diventati sicuramente meglio doppiati adesso.
Sì, sì.
Pensa che i Resident Evil io li giocavo sempre in originale perché ero affezionato e non perché avessi particolari, però ero proprio affezionato. E gli ultimi Resident Evil nuovi, che sono dei remake di quelli del 2, del 3,
mm-hmm.
ecco, sono veramente doppiati bene. Non lo dico perché ho fatto una parte io. No, non lo dico perché sono fan della serie.
Sì,
non
sì.
lo direi se fosse, perché sono troppo Capito. Appassionato. E devo dirti che è veramente un bel lavoro.
Sì, scommetto sì. che se ti... Quindi se ti proponessero un doppiaggio in The Witcher 4, saresti contentissimo.
Guarda, sarebbe una cosa pazzesca, ma il problema è che The Witcher non è stato doppiato nel 3.
Non è doppiato il 3?
No.
Ah, ma vabbè, è vero. Io
allora, ti spiego.
La parte che ho giocato effettivamente era in inglese.
The Witcher è un gioco bellissimo che io adoro. E ho anche voluto conoscere il doppiatore del protagonista, Doug Cockle di Geralt of Rivia, perché
sì.
l'ho stimato proprio. Siamo diventati amici dopo, infatti sono andato a trovarlo a casa sua, dove abita Bournemouth, quando si poteva viaggiare, sai.
I tempi.
E no, è un gioco veramente filmico e ricco di dialoghi.
Mm-hmm.
Fai conto che nelle prime ore sono già, praticamente tu fai, che ne so, 20 ore di gioco, sono già 2 ore di filmati.
Sì, sì.
Ora, doppiare a quel livello, così cinematografico, di recitazione, quel gioco sarebbe costato tanto.
Tanto.
Perché è veramente un livello alto.
Sì, pieno
di sfumature, poi ogni personaggio ha la sua caratterizzazione, poi parlano.
Sì, lungo, parlano.
Cioè,
no, è vero. Beh, effettivamente, guarda, devo dire, è la cosa che mi ha fermato a un certo punto.
Sì.
Perché sai che io mi sono fermato a metà di quel gioco lì. Cioè,
infatti
io
mi è dispiaciuto.
Mi sono fermato, no, ma perché affascinante, mi attirava, però c'era troppa disparità fra la parte cinematografica e quella poi di gameplay. Non sono riuscito a farmi prendere. Un peccato perché poi, però mi sono ascoltato gli audiolibri della saga di Sapkowski, che ho amato molto. Le cose non le ho ancora ascoltate tutte, però devo dire che ho apprezzato molto, infatti ne farò un daily cogito sicuramente, però sui libri è interessantissimo, cioè devo dire che la costruzione narrativa è interessantissima, diciamo che a livello letterario lui ha questo aspetto, lui è veramente uno che vuole mostrarti tutto quello che hai in testa, però capisco il perché. Io normalmente è una cosa che detesto degli autori, quando l'autore non ti dà la libertà di guardarti intorno dal lettore e ti mette tutto quello che vuole dirti te lo dice. È una cosa che detesto, però il tipo di storia lo richiede, perché lui vuole costruire questa mitologia particolare, prendendo cose realmente della mitologia est-europea, sono tutte cose esistenti, e allora gli dici sì, c'è anche un intento che mi verrebbe quasi a dire divulgativo.
A me piaceva molto il fatto che pur nello scenario fantasy e le scelte che deve fare il personaggio, il protagonista che tu guidi, diciamo, nel gioco, sono davvero tanto tanto umane.
Sì, concrete,
cioè,
reali,
sono scelte dove tu ti identifichi molto. Cioè dici,
sì, sì.
Ma io cosa... Cioè, sono proprio veramente le scelte che si pone un essere umano.
È vero.
Ed è bellissimo questa cosa, l'ho
trovata fantastica.
Sono
d'accordo, però appunto l'ho amato nel libro. Nel videogioco invece non mi ha catturato. Sono arrivato tipo a un 20-22 ore di gioco e poi... Non ce l'ho più fatta. Però vabbè, ci sta, cosa vuoi. Tu dicevi prima che appunto non vedi molto futuribile il
No, adesso non voglio essere così.
No, però
cioè,
nel senso,
iniziamo a essere, cioè,
un po' potrebbe essere uno dei settori colpiti dall'automazione.
Allora, sì, speriamo di no, però
motivo per cui ho fatto il filosofo, cioè non faranno mai un algoritmo.
Motivo per cui io voglio anche fare il produttore.
No, ecco, esatto, e volevo proprio arrivare lì, perché tu hai dei progetti adesso, tu hai cominciato a fare il produttore.
Sì, io sono già da anni socio di un'associazione che gestisce un teatro e facevamo produzione teatrale, ma sì, quella non è a scopo di lucro.
No, pure fare lo spettacolo. Esatto, porca miseria. Dovevi maledetta pandemia.
Esatto. Porca. Esatto. Io pensa che avevo due tournée quando è iniziata la pandemia, quindi avevo cancellate le date a Roma, eccetera.
Ti capisco.
Cosa succede? Che in realtà da un po' di tempo mi piacerebbe diventare produttore audiovisivo anche, perché con delle persone, con un mio socio in particolare, abbiamo da tanto un progetto in mente. E niente, ho quest'idea di fondare una piccola, diciamo, mini major cinematografica, nel senso che una società che possa portare dei contenuti, creare dei contenuti originali, avendo al suo interno delle persone che fanno parte della squadra, quindi interni, non in, sì, avere, sì, diciamo, contrattualizzare i talenti in house.
Ho capito.
Le major hanno la caratteristica di avere in house i talenti, quindi sia i registi, i sceneggiatori, eccetera, anche magari contrattualizzato qualche attore, no? Qualche,
certo,
tale. E un po', diciamo, è un misto tra un'idea che parte dall'idea delle major della vecchia Hollywood, però usando delle tecnologie moderne nella fase di produzione.
Sì, 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 ho capito.
E quindi, insomma, è un'idea molto ambiziosa, che abbiamo chiamato Rebel Star.
Rebel Star.
Esatto. E stiamo per produrre i primi contenuti, e quindi sono per lanciare un po' l'idea.
Tipo documentaristici oppure...
No, sono delle idee per progetti seriali.
Ah, ok.
Quindi sono delle scene che devono rappresentare un po' quello che noi vorremmo realizzare come serie.
Sì, 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 sì.
Tu vedi questa scena come se fosse estrapolata da una puntata già finita di una serie e capisci di cosa parla la serie.
Ho capito.
E quindi capisci immediatamente se ti piace, vedi lo stile, eccetera, eccetera. E serve un po' per far vedere un portfolio, no? Un catalogo di quello che vogliamo fare. E niente, è una cosa che è molto ambiziosa, perché non è un metodo ortodosso di produrre e vendere i contenuti sul mercato oggi. Però mi piace l'idea di cercare delle idee valide e le risorse per produrle, anziché dedicare le energie e le risorse a, in qualche modo, accaparrarsi appunto delle risorse con le quali poi cercare le idee per spenderle.
Capito? Ho capito.
Mi piace invertire questo paradigma.
Sì. Interessante. Siete partiti
da pochissimo. Perché c'è
periodo
stato
perfetto, quindi.
Ma perché
perfetto.
È stato... In realtà dovevamo già fare prima. Io spero anche di tornare sul palco, francamente, perché mi manca molto, devo dirti la verità.
Guarda che, cioè, nel senso, io sono in crisi d'astinenza da palco, cioè, nel senso, cioè, non ce la faccio più, io devo assolutamente, cioè, io altrimenti violo le norme e mi trovo un palco e ci metto un pubblico pagandolo. No, sto scherzando, però sì, mi manca un sacco quella cosa lì.
Sì, io, guarda, spero tanto che si possa, perché tra l'altro il problema è che anche se riapriamo, finché resta il distanziamento e finché restano certe restrizioni, è difficile proprio far quadrare i conti dei teatri.
Parlano di 25-30% di pubblico all'aperto, e io, cioè, nel senso, dico, a me va bene che
per
ci sia lo slancio, cioè mi piace che ci sia lo slancio, dire no adesso ottimismo, però chi è che apre 25-30% con i costi che ha?
Chi vive di sbigliettamento non può.
No, non puoi assolutamente.
O sei sovvenzionato, ci sono stati sovvenzionati, se no...
È quello il problema, è quello il problema.
Sì, quindi questo è un po' il discorso.
Poi sai, questo mi fa sempre molto riflettere, perché io ho sempre contestato il fatto che in Italia, purtroppo, noi siamo il paese che sovvenziona con denaro pubblico il maggior numero di progetti culturali, ok? Questo, se tu vai in giro in Francia, in Germania, no, la cultura in altri paesi è molto più vista rispetto in Italia come una cosa imprenditoriale, cioè, nel senso, tu hai l'idea e la compagnia, poi puoi accedere a bandi, a concorsi, però in realtà qui in Italia abbiamo realtà che sono sovvenzionate da 40 anni. E infatti durante la pandemia ci sono tante realtà che non hanno perso un centesimo, pur non facendo nulla. Sì. Quindi, insomma, è un problema non indifferente. E questa pandemia, purtroppo, con questo sistema, vedrà sopravvivere le realtà che hanno comunque percepito questi finanziamenti. Le realtà invece realmente imprenditoriali, quelle che provano cose nuove, che si prendono il rischio, sono quelle che ne hanno pagato le conseguenze. Per me questa è una delle più grandi ingiustizie della pandemia.
Sì.
È devastante. E quindi speriamo che, cioè speriamo che rinascano poi, che la speranza che rinascano, sai quel detto lì, no, che io detesto sempre, in Italia con la cultura non si mangia, non si mangia perché ti ci fanno mangiare se vogliono, e questa è la continuazione.
O si mangia abbondantemente o
si mangia abbondantemente oppure ciao.
Sì, devi essere molto bravo nelle relazioni se vuoi perseguire quella strada e trovare un po' il modo di, però allora in realtà alla fine ce la si può fare, solo che sai, a un certo punto se ti mettono, cioè se ti chiudono lì, tu, il problema è, hai dei costi dell'attività che rimangono mentre sei chiuso, perché se li hai i soldi li devi mettere da qualche parte.
Certo, è certo.
E quello è il problema, è certo. Che molti non capiscono.
No, infatti no, e questo, cioè questa è una cosa di cui infatti molto presto parlerò, perché è incredibile. Ci sono realtà culturali che sono le più stabili, parola non utilizzata a caso, le più stabili, che di fatto vivono di sovvenzioni, che pur non facendo nulla non hanno avuto nessun danno dalla pandemia.
Hanno anche loro dei costi fissi, che devono pagare.
Ho capito.
Però...
Cioè, sì. Però sì, sì, cioè, sì. Hai i costi fissi, le entrate però non sono particolarmente cambiate.
Allora, lo sbigliettamento fa comodo a tutti.
Certo,
lo sbigliettamento
certo.
Fa comodo a tutti.
Chi vive solo di sbigliettamento però...
Esatto.
Pam! Esatto. Questa è una grande ingiustizia. Se vogliamo vedere le disparità causate dalla pandemia, proprio l'ambito culturale è paradigmatico qui in Italia.
Sì, infatti io ero d'accordo con Boldrin quando proponeva l'idea sul Sole 24 Ore di chiedere un contributo a tutti quelli che hanno uno stipendio, diciamo, garantito di un certo livello, per proprio solidarizzare con chi era stato chiuso per decreto. E mi dispiace che questa cosa non sia passata.
Basta che ovviamente poi c'è da aggiungere, questa cosa qua non era tipo vai a toccare lo stipendio di quello che prende 1100 euro, 1200 euro, non
infatti,
è quello,
no.
Perché poi è stato bello, sempre per Strowman argument, tutti hanno detto ma come fai a chiedere una roba del genere a uno che prende 1200 euro al mese?
Ma infatti non la chiedo a lui.
Si chiede a quello, sì. Mica si chiede. Ci sono realtà che invece realtà molto grandi, che non hanno avuto un minimo, una minima scalfittura dalla pandemia, è a quelle realtà che in realtà si chiede, ma ovviamente sono privilegi. Quelli veramente privilegi che appena tocchi tutti saltano per aria, ed è molto divertente questa cosa.
Nel nostro caso poi chi sta male, nel senso, io ho avuto anche appunto il Covid, sono guarito, non puoi ovviamente lavorare.
No, certo.
E chi ha partita IVA non è che abbia proprio degli aiuti per la malattia, intendo. Cioè se tu sei chiuso o hai una riduzione d'attività hai quel famoso contributo, no? Sto parlando però se uno è malato.
Certo.
Perché poi c'è stato tutto c'è un problema anche che devi portare poi un tampone negativo per ricominciare a lavorare.
Assolutamente.
A volte sai che si rimane un po' positivi anche se si è guariti, per cui si sta a casa di più e questo ti fa perdere lavoro.
Sì, sì, sì.
E insomma può essere un problema.
Sì, 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 certo, certo. Quelle sono disparità veramente in campo culturale. Sarà interessante vedere come e chi si riprenderà da questa cosa. Vedremo. Quella roba lì però del contributo solidale, non c'è il terreno fertile per queste cose.
Però sarebbe anche in coerenza con l'articolo 2 della Costituzione, secondo me, che dice che c'è un dovere di solidarietà tra i cittadini.
Lo so.
E questa la trovo proprio una solidarietà, ma anche perché così uno capisce un pochino, no? Cosa significa?
Certo,
anche.
Certo, certo. Ma io sono pienamente d'accordo. Sono pienamente d'accordo, ma non c'è il terreno culturale per questa cosa qua. Perché appena lo dici, appunto, no, ma non puoi. Ma non puoi per questi motivi che sono motivi assolutamente fasulli. Vabbè, che vuoi. Comunque, in bocca al lupo per il progetto Rebel Star.
Arriva
insomma,
il
dai, insomma. Poi se quando ci sarà qualcosa di pronto da vedere o roba del genere.
Spero che ne sentirai parlare.
Ne sentirai. Ma ne faremo parlare. Dai,
vediamo,
cioè, ne
dai.
Faremo parlare. Se si può dare un contributo, beh, volentieri. Allora io non so, direi siamo alle 7, quindi direi che con insomma gli argomenti emersi piacerebbe parlare per 2 ore di videogiochi, visto che sei appassionato di videogiochi. Magari la prossima volta, magari la prossima cogitata.
Non abbiamo parlato di tanto di serie, di film.
Ma più che altro perché è una cosa che volevo domandarti, perché sai che alla fine della cogitata si chiede sempre quali libri consigli, no? Allora, visto che tu ci lavori dentro, ok, se tu devi consigliare film o serie ben doppiati, ma proprio ben doppiato, che dici, se vuoi vedere o ascoltare qualcosa di professionale, cosa consigli?
Allora, le prime 2 stagioni di The Crown, assolutamente.
Okay.
Penny Dreadful? Sì. E fammi pensare, serie o film?
Anche film. Sì.
Ti direi... Prendi un po' impreparato adesso.
Non preoccuparti.
No, la serie Unorthodox.
Unorthodox, sì. Bella, bella.
Però
serie,
ha tante parti in lingua originale, ma quelle, diciamo, doppiate sono
Beh, allora, Unorthodox l'ho già vista e l'ho vista in lingua originale, quindi no. Però Penny Dreadful e The Crown ci mancano ancora, quindi mi sa che proveremo a vedere come va.
Io ho doppiato la serie 13, che secondo me non era doppiata male, quindi anche quella la consiglio. Quindi sì. Poi vabbè, adesso è brutto consigliare le cose che ha doppiato
Allora, ma se gli ascoltatori vogliono sentire dove hai fatto qualcosa...
Sì, quello...
Titoli, 13?
13.
Che
poi
personaggio facevi?
Facevo Bryce, che è il cattivo, tra virgolette. Poi c'è un cartone che appunto mi piace, carino, su Netflix, The Great Pretender, dove faccio il protagonista, che si chiama Edamame, come Edamura, in realtà, Edamame è un soprannome. Poi c'è un documentario che uscirà tra un po', che mi piace molto, dove ho fatto il narratore, che parla delle streghe dello Shiliar.
Interessante.
Dove ha recitato un'attrice molto brava, che nel reenactment, che infatti, nei documentari si fanno delle diciamo messe in scena
È molto presente questa cosa, mi piace molto,
Esatto.
A volte viene fatto male, io ho visto delle cosette che dici
no, qua è stato fatto abbastanza bene. C'è questa attrice brava che conosco, Caterina Gabanella, il regista è Andrea Dalfino, che collabora con me anche per il progetto Rebel Star, e niente, uscirà questo documentario, Le streghe dello Shiliar.
Dove esce?
E non lo so ancora, ma esce.
Okay.
E quindi
allora,
sono contento.
Una volta uscito lo diffondiamo. Bene, bene, perfetto. Poi è un argomento molto cioè, se volete, io sono un grande amante. A parte che Ari col discorso streghe impazzisce, perché ci si rivede molto, cioè nel senso, è sempre lì il discorso. Però sulle streghe, non so, c'è The Witch, non so se l'hai visto,
quello di Robert
Eggers, l'autore anche l'artista anche di The Lighthouse.
Bello.
Straordinario, straordinario. Quindi insomma, argomento bello piccante, quindi dai, ce lo vedremo. Marco, è stato un vero piacere, è stato un vero piacere. Adesso, insomma, comunque in live rispondiamo ancora a qualche domanda, quindi ci prendiamo qualche tempo ancora per rispondere. Perciò se siete in live non andatevene. Se invece siete in differita, mannaggia voi che avete perso la live, potevate fare un sacco di domande e poi vedere il pre-live, che è stato un momento di quelli importanti. E diffondete la puntata e poi io metterò i tuoi riferimenti social, cioè nel senso se c'è anche il link di lavori
io
che hai fatto.
Io non sono molto social, ma...
Vabbè, ma anche questo progetto Rebel Star, se si può seguire da qualche parte,
sì,
aggiornamenti,
sì, quello si potrà seguire,
quindi
sì,
tu
sì.
Mi mandi il link, trovate tutto sotto in descrizione, quindi insomma date un'occhiata. E quindi grazie di nuovo per questa chiacchierata, è stato un grande piacere.
Grazie a te.
E ragazzi, voi diffondete, condividete in live, restatevene qui e non andatevene, e niente, non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. Basta fumo Fede, ci soffochi così. Veramente devo togliergli i giocattoli.
Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia, 10.000 posti disponibili.